nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Non ci riesci proprio a stare fuori dai casini, eh?
Nunzia mi guardava di sbieco, con le braccia conserte, in piedi appoggiata di spalle allo stipite della porta della cucina. Io ero accasciato sulla sedia vicino al lavello, i gomiti sul tavolo di formica verde, sfatto di stanchezza dopo la battaglia, sporco da fare schifo per il miscuglio di polvere e sudore che mi copriva interamente. Un po' di brezza serale faceva oscillare lievemente il piccolo lampadario da cucina proprio sopra la mia testa. I riflessi di quella luce ondeggiante mi ferivano gli occhi, duramente provati dai gas lacrimogeni che avevano dovuto sopportare per tutta la giornata. Ricambiai con altrettanta durezza lo sguardo. E perché proprio io dovrei stare fuori dalla mischia? Chi è che deve rischiare al posto mio? Nunzia sbuffò e scosse la testa. Avevamo già discusso aspramente più di una volta nelle ultime settimane. Sul lavoro avevo litigato con il capoccia per una questione di straordinari che non mi andava di fare. I rapporti si erano guastati e io non stavo facendo niente per ricucire lo strappo. Alla fine, amici amici, ma il padrone è il padrone, e quello mi aveva fatto capire che non dovevo rompere i coglioni, che fuori c'era la fila per prendere il mio posto. Con la casa da pagare, una figlia piccola e i soldi che scarseggiavano, era facile ricattarmi. Io continuavo a lavorare come al solito, ma senza dire una parola, neanche salutavo. Il capoccia, invece, voleva un qualche atto di sottomissione, anche simbolico, en passant, anche solo uno sguardo umile, ma io niente. Piuttosto mi sarei fatto sparare.
Io ti conosco. In certe situazioni perdi la testa, ti fai prendere la mano. Sarei stato sicuramente in prima fila.
E perché non io? Chi ci deve stare in prima fila? Cosa pensi che sono? L'unico che ha famiglia? Con questa storia del tengo famiglia dovremmo stare tutti sottomessi. A parte qualche studente, tutti hanno una famiglia.
Vaffanculo, Vittò.
Prese una bottiglia di acqua fresca dal frigo, la sbatté con malagrazia sul tavolo.
Almeno bevi, che hai la voce rauca. Ti sarei sfondato le corde vocali a forza di urlare.
Ma hai capito o no cosa è successo?
Lo posso immaginare. Sei uscito dopo pranzo dicendo tutto serafico che andavi a dare un'occhiata al corteo degli operai. E mi ritorni a note fonda che sembra un lanzichenecco. Neanche una telefonata hai fatto, sono stata tutta la sera alla finestra. Ho pensato le cose peggiori, ho anche dato uno schiaffattina che faceva le lagne. Quando torna papà? Quando torna papà?
Senti, lo sai, ho partecipato alle riunioni operai studenti che hanno lanciato l'appuntamento davanti alla porta 2 di Mirafiori. Lo sciopero della triplice sindacale incentrato sulla questione degli affitti ci pareva solo un tentativo di recupero dopo i 2 mesi di casini alla Fiat. Avevamo perso terreno, non riuscirammo a controllare più la rabbia operaia. Abbiamo detto, allora rilanciamo il conflitto con una piattaforma di lotta espressa direttamente dai lavoratori.
Non mi fare il comizio, lo so a memoria, vieni al dunque.
Polizia e carabinieri ci hanno caricato subito, menavano coi calci dei moschetti. Noi ci siamo difesi, il vicequestore si è preso un bel cazzotto sul naso.
Vabbè, allora.
Sospirai, mi alzai dalla sedia, aprì il rubinetto e mi diedi una bella sciacquata alla faccia. La pelle mi bruciava come se fossi stato al mare a prendere il sole.
Il telegiornale ha detto che gruppi di estremisti filocinesi hanno provocato incidenti.
Incidenti? Sembrava una guerra.
Ma quanto ti è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto. Ci siamo ritrovati a Corso Tragnamo, eravamo tantissimi. Abbiamo alzato barricate per resistere alle cariche. Gli sbirri, i poliziotti democratici, come li chiamano quelli del partito tuo, hanno sparato lacrimogeni in tutto il quartiere. A quel punto si sono messe a combattere anche le donne e gli anziani. Volava di tutto dai balconi e dalle finestre.
E non ti potevi sganciare a un certo punto? La tua parte l'avevi fatta, no?
Non ho voluto. In un momento di calma, fra uno scontro e l'altro, c'era un tipo che voleva scrivere un cartello, aveva il pennello in mano ma era indeciso. Ha scritto «Cosa vogliamo?» ma non sapeva come continuare. Allora gli ho tolto il pennello dalle mani e ho aggiunto «Vogliamo tutto!» Poi ho piantato il cartello in cima alla barricata.
Per bacco, un gesto che passerà alla storia.
Chissà. Nunzia prese il pacchetto di MS, si mise seduta di fronte a me e si accese con calma una sigaretta.
Stammi a sentire, io ti capisco, non è che non ti capisco. Lo so che la lotta è giusta, che la polizia è al servizio di Agnelli, ma so anche che ci vuole una strategia, non basta essere incazzati, fare la rivolta. Lo spontaneismo non produce niente, serve solo a riempire le galere. Loro dicono, vedete, questi fanno casino, sono violenti, adesso ristabiliamo l'ordine. La gente ha paura e continua a dargli il voto.
E se io ti dicessi che sempre più gente si sta organizzando, che fa analisi, elabora strategie? Il PC vuole entrare nell'area di governo e per questo si candida a incanalare la rabbia sui sentieri moderati. State facendo i pompieri, volete spegnere l'incendio.
Ci vuole tempo per cambiare le cose.
Ma quanto è questo tempo che ci vuole? Siamo ancora giovani ma sembriamo già vecchi, sempre stanchi, morti dal lavoro, segnati dalle preoccupazioni materiali. Ci facciamo un culo tanto e non arriviamo alla fine del mese. Coi tempi vostri Tina crescerà e si ritroverà a fare la nostra stessa vita di sacrifici.
Ma pensa se sparissero le grandi organizzazioni della classe operaia. Ma sai quanto ci mettono a spazzarvi via? Un attimo.
Il problema è che mi pare che anche loro cominciano a pensare che ci devono spazzare via. Gli operai che fanno da soli li spaventano.
Fra un po' direi che sono una questurina.
Sta a te non diventarlo. Mi resi conto troppo tardi di aver esagerato. Nunzia serrò le mascelle cercando di non piangere.
Ma come ti permetti, testa di cazzo?
Si alzò di scatto rovesciando la sedia, mi tirò il pacchetto di sigarette in faccia e con tono sprezzante mi intimò di andare a dormire da qualche amico mio maoista che nel suo letto non ci voleva. Andò a prelevare nostra figlia che dormiva nella sua cameretta, se la portò nella stanza da letto e si chiuse a chiave. Io andai a dormire sul divano, dormì poco e male, tormentato dalle zanzare. Il giorno dopo al lavoro ero uno straccio. Andai dritto dal capoccia e gli dissi che era ora di fare la pace, che sembravamo due ragazzini che si fanno le ripiche. Lui disse, vabbè, avevo una faccia da matto e anche lui non aveva tanta voglia di discutere.
Questa nostra lotta è la lotta di chi non vuole più servir, di chi ormai cosciente della forza che ha e non ha più paura del padrone, di chi vuol trasformare il mondo in cui viviamo nel mondo che vogliamo, di chi ha ormai capito che è ora di lottare, che non c'è tempo di aspettare. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città.
Allora, grazie di essere qui. Perché ho scritto questo romanzo? E diciamo che non è stata un'operazione di nostalgia sui favolosi anni 70, eccetera. E però quello che la motivazione di fondo è stata che quando si parla di quegli anni, quel periodo che va più o meno dalla metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, se ne parla come gli anni di piombo. Cioè diciamo che chi vince in genere scrive la storia. E per cui diciamo la riscrittura della storia dice che quelli sono stati anni spaventosi, bui, tristi, cupi, in cui la gente aveva paura di uscire di casa perché c'erano gruppi di pazzi, pochi, che seminavano il terrore. in giro, che c'è sempre casino, c'è sempre incidenti, morti. Si sorvola in genere sulle stragi di Stato, per cui pare che quella cosa lì la storia, diciamo, che l'ha dimenticata. Gli opinionisti, quando ne parlano, insistono su come siano stati gli anni più bui della nostra storia. Invece quelli sono stati anni divertenti, sono stati anni stimolanti, luminosi, in cui chi era giovane, ma anche chi non era giovane e partecipava a ciò che succedeva, invece si è divertito molto. Cioè io mi sono divertito molto, e penso a tutti quelli della mia generazione, perché c'erano stimoli continui, non solo nel campo della politica, ma anche nella trasformazione del costume, al cinema, la letteratura, il teatro, la musica. E questa condizione era vissuta da milioni di persone normali, diciamo, che non pensavano di essere né un ceto politico separato né gli illuminati che hanno capito tutto, mentre gli altri no. E sono state queste milioni di persone che hanno fatto la differenza storica, cioè il fatto che in quegli anni erano milioni di persone normali che avevano l'ambizione di cambiare il mondo, di fare la rivoluzione. Sembrava che tutto fosse possibile a persone anche che la maggior parte non erano né iscritte a partiti né facevano parte di collettivi o di movimenti, semplicemente partecipavano a questo flusso sociale, storico molto forte, facevano società e cercavano di cambiare il mondo. Poi siamo stati sconfitti, diciamo, abbiamo perso questa battaglia, non so se abbiamo perso la guerra, intanto la battaglia l'abbiamo persa, e per cui poi la storia l'hanno scritta i vincitori. E però mi andava quindi di ribadire un punto di vista, un punto di vista di parte, assolutamente di parte. Tutti i personaggi di questo libro sono di sinistra, su posizioni o più moderate o più radicali, però partecipavano, diciamo, a queste cose senza essere appunto militanti, e per cui, diciamo, c'era la politica, ma c'era anche l'amore, i figli, il lavoro, i casini personali che tutti hanno, e come tutti, no? Come persone normali, appunto. E per cui niente, insomma, andiamo avanti con il reading e partiamo. È la storia di due fratelli nati in un paesino dell'Italia centrale, un paese di contadini e pastori, che è un po' il paese dei miei genitori, diciamo, volendo, e fanno due scelte differenti. Uno sceglie di rimanere al paese perché gli piace, e l'altro invece, che è più insofferente, se ne va giovane dal paese, emigra e va nelle città industriali del nord, Genova, Torino, Milano, e quindi, diciamo, da due punti di vista, di osservazioni differenti, si vivono gli avvenimenti di quegli anni, incrociandosi a volte, e per cui, insomma, succedono le cose che potete anche immaginare, diciamo.
Vai, Paola. Sono nato il 10 giugno 1940 in un paesino in mezzo ai monti dell'Italia centrale, in quell'Appennino fresco di fitti boschi di ornello, di quercia e di faggio, di pascoli dall'erba alta che rincorrono lunghe sequenze di cime rotonde affacciate su valli strette a fatica scavate da torrenti, gonfi quando piove e quasi secchi d'estate. Terre aspre, colonizzate da un'umanità dalle mani ruvide e dalla parlata cantilenante, che mette al mondo creature in casolari squadrati in cima a un colle o in gruppi di case ammassate su due lati della strada principale, attaccate l'una all'altra per sorreggersi a vicenda in caso di terremoto. Come casa mia, che dava sulla strada bianca di Rena, esattamente al centro del paese, proprio davanti alla chiesa, le cui campane ci facevano cadere dal letto ogni domenica mattina, quando il prete prendeva in mano la situazione, si tirava su le maniche della tonaca e, afferrata la corda grossa del campanone di bronzo, le gambe divaricate ben piantate al suolo, dava inizio al concerto. Al suo fianco il sagrestano teneva le due corde più piccole delle campane minori, pronto a entrare in gioco in un secondo tempo, quando la campana grossa avesse già chiarito a tutti che era domenica e bisognava andare a messa. Il batacchio, lungo un metro e mezzo, colpiva la campana e a casa mia arrivava l'apocalisse. Nostra madre entrava in camera agitando le braccia e urlando parole di minaccia che nessuno poteva udire. Quando attaccavano le campane minori, eravamo già in cucina davanti alla magra colazione.
Felice. Tanto Vittorio anelava a conoscere l'ignoto, tanto il sottoscritto apprezzava il calore della sicurezza, la pienezza di ciò che già si ha, l'infinita possibilità di nuove scoperte che può darti il tuo piccolo mondo antico. Rimanevo incantato ad osservare il profilo delle montagne, immutato da sempre, giocando a indovinare l'impercettibile increspatura della strada sterrata che saliva nella massa compatta del bosco. Fissavo nella memoria le radure e i grandi faggi solitari che le punteggiavano. Nell'ora ovattata del crepuscolo attendevo l'arrivo delle gregge di pecore che tornavano dal pascolo. Il loro sciamare nelle strette vie del paese alla ricerca delle rispettive stalle, tra i fischi dei pastori e il belare degli agnelli e l'abbaiare dei cani a governare il tutto. Mi beavo dell'odore del forno comune dove le donne del paese cuocevano il pane una volta a settimana, dopo aver trasportato in bilico sulla testa una lunga tavola con sopra appoggiate le forme di pasta lievitata. Conoscevo nei dettagli tutti i vicoli del paese, il colore delle porte di ogni casa, il diverso rumore di ogni fontana. Conoscevo per nome ogni mucca e ogni cane, pastore o da caccia. Identificavo ogni carro da trasporto e potevo descrivere l'aspetto di ogni orto. Era un mondo completo, ero a casa e lì stavo bene.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. E sarà, sarà quello che sarà.
Vittorio. Ma c'era poco da fare, il cantiere esigeva un sacrificio umano una volta ogni tanto. In un gelido mattino di febbraio, un ragazzo inesperto, appena assunto, perse l'equilibrio a causa del ghiaccio o perché era ancora mezzo addormentato e non si era staccato dai suoi sogni notturni. Precipitò senza un grido, schiantandosi con un tonfo sordo sul cassone del camion che aveva appena finito di scaricare. Ci precipitammo a soccorrerlo correndo da ogni parte del cantiere, tutti insieme, in silenzio, senza speranza. Era un fagotto di stracci, contorto, disarticolato come un manichino, gli occhi ancora aperti, pieni di stupore. Qualcuno lo coprì con una giacca. Qualcun altro disse: chiamiamo l'ambulanza. Non serve, disse Quinto, mio paesano, finto amico e vero sfruttatore. Non lo vedi che è morto? Facciamo solo perdere tempo ai dottori dell'ospedale. A lui ci penso io, tornate al lavoro. Sapeva già cosa fare, non c'era neanche bisogno di scaricare il cadavere dal camion, lo avrebbe portato fuori città e gettato in un fosso, poi Dio vede e provvede.
Questo non lo disse, ma tutti sapevamo che questa era la prassi. Forza, tornate al lavoro, che non siete pagati per non fare un cazzo. La gente non si muoveva. Qualcuno cominciò a maledire tutti i santi del paradiso. Io dissi però, non mi sembra giusto, neanche un funerale gli facciamo, e mi feci sotto al capoccia. Fatti i cazzi tuoi, disse lui. Ti ammazzo, dissi io. Ci divisero gli altri, mi portarono lontano. I geometri mi presero da parte, mi dissero, non siamo mica bestie, avvertiamo la famiglia, non ti preoccupare. Me ne andai che ancora tremavo. Camminai per ore fino al centro, svuotato di ogni emozione. Poi tornai lucido. Andai nella mia topaia a prendere le mie cose, feci la valigia e mi cercai una stanza in affitto da 4 soldi che non feci fatica a trovare. Mi lavai per bene, mi feci la barba, misi un poco di profumo da una boccetta dimenticata sul comodino dal precedente inquilino, gettai dalla finestra giù nel vicolo la tuta della cantiere, poi mi sedetti sul letto, tranquillo, ad aspettare il buio. A sera mi diressi sotto casa di Quinto e del suo degno fratello, mi appostai nell'ombra con un tondino di ferro in mano. Quando i due bastardi stavano per varcare la soglia di casa, li aggredii alle spalle colpendoli alla cieca. Li lasciai mezzi morti con la faccia nel fango. Mi allontanai senza correre, fumando la sigaretta del giusto.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare.
Felice, mi ero fatto una certa idea della capitale, la città del Papa e del Colosseo, gli attori di Cinecittà, strade piene di automobili e di gente frettolosa. Invece mi ritrovai a Tiburtino Terzo, non c'era neanche un semaforo, figurarsi la dolce vita. Trascinai la mia valigia legata con lo spago per le strade disselciate di quell'estrema periferia di case popolari, con i cessi in comune sui ballatoi, sotto l'occhio indagatore di branchi di pischelli, morti di fame più di me, avvezzi alla guerra di strada e al furto con scasso. Costeggiai lotti fatiscenti, abitati da delinquenti abituali, mignotte, figli di mignotta, manovali, muratori, rapinatori di strada, stiratriciadore, facchini, recettatori, serve, disoccupati cronici, accattoni, ragazzi di vita, poliomielitici, camerieri, comparse a giornata, scippatori, latitanti, informatori, papponi, brava gente deviata dalle circostanze della vita e dall'abitare in quella fogna. Constatai lampioni abbattuti, bar polverosi, infissi cadenti, lambrette smarmittate. Ascoltai di striscio canzoni di Claudio Villa. Fui esaminato attentamente e valutato. Fu stimato il potenziale valore del mio patetico bagaglio e fui lasciato in pace perché gli aspiranti rapinatori mi giudicarono indigente completo. Non arrivarono a sospettare che nella valigia celavo 2 preziose cacciotte di pecora.
Dice l'aria c'è più buona che a Milano, specialmente per chi campa solo d'aria, specialmente per chi torna a casa a sera, e nell'aria c'è può solo bestemmia. Ma che razza di città, ma che razza di città.
Vittorio, Tina mi disse, è meglio così. Io e mia figlia eravamo seduti al tavolino di un bar di periferia con davanti 2 cappuccini ormai freddi, che nessuno dei due aveva voglia di bere.
Intorno a noi il vociare confuso di operai alle prese con la compilazione delle schedine del Totocalcio, unica speranza di fuggire a un destino infame di lavoratore salariato. Lei parlava senza guardarmi in faccia, gli occhi rivolti alle auto che sfilavano lentamente nel traffico del sabato sera. «È meglio così», ripeté. «Non ne potevo più di voi due che facevate finta che tutto andasse bene. Cosa pensavate? Che non mi accorgessi di nulla? Adesso che tu e mamma vi separate vi vedrò uno alla volta. Vorrà dire che farete i turni. L'importante è che la situazione sia finalmente chiarita. Non ti preoccupare per me. Me la caverò. Non muore nessuno». Aveva gli occhi asciutti e l'espressione da persona adulta e consapevole. Sorrideva, o meglio, faceva finta di sorridere. Mi rendevo conto solo in quel momento quanto dovesse avere sofferto negli ultimi mesi a vedere la sua famiglia, quella in cui era nata e cresciuta, l'unico mondo che conosceva veramente, sfasciarsi un po' alla volta. Durante le ultime vacanze al mare l'avevamo lasciata praticamente da sola, presi dal turbinio dei nostri sentimenti alla deriva. E anche dopo, tornati a casa, se l'era dovuta sfangare per conto proprio, elaborando un po' alla volta l'idea che stava diventando una figlia di genitori separati. Tutte le volte che si era chiusa in camera, chissà quanto aveva pianto in silenzio e quante pagine di diario aveva riempito con la sua calligrafia ordinata. Adesso che tutto si era finalmente compiuto, sembrava tirare un sospiro di sollievo. Cominciava la sua seconda vita, si scrollava di dosso il dolore e provava a valorizzare il bicchiere mezzo pieno. «Sembra una ragazzina forte», pensavo. «Speriamo che tenga botta».
Allora, oggi ho imparato a volare. Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto, ma per fortuna mi sono rialzato e ho riprovato. Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare. Da tutti i miei amici in visita andrò e alle loro finestre io busserò e dirò: guarda, ho imparato a volare, è facile, anche tu potrai imparare, ti devi solo...
Felice. Senza dare nell'occhio, mi ritirai nelle retrovie in un salottino adornato di inguardabili sculture falliche, ma dotato di un accogliente divano circolare. Insieme a me presero posto alcuni ragazzi stranieri, ben educati, pacati, sorridenti. Fra loro si faceva notare una meravigliosa biondina con un vestitino mozzafiato, talmente corto da rischiare l'arresto anche in spiaggia. Iniziammo una conversazione difficoltosa, fatta di poche parole smozzicate in cattivo italiano da parte sua e di gesti da sordomuto da parte mia. Più che altro ci scambiavamo clamorosi sorrisi. Fra un sorriso e l'altro mi mise in mano quello che sembrava un francobollo, ma non era un francobollo. Mi fece segno di infilarmelo in bocca, come faceva lei. «Vedi?» diceva, «proprio qui, sulla lingua». I suoi amici fecero altrettanto. Qualcuno mi lanciava una risatina senza che io capissi perché. Ero stanco, la giornata era stata lunga e stressante. Il divano era comodo, la compagnia gradevole. Mi rilassai e stavo quasi per addormentarmi. La scultura fallica di fronte a me si mosse come una ballerina di danza del ventre. Guardai meglio. Effettivamente l'enorme pene ligneo proveniente da un qualche paese in via di sviluppo si dimenava elegantemente al ritmo di Who Do You Love, The Quicksilver. Feci segno alla biondina, ma lei non era più al mio fianco. Stava scalando la parete di fronte con le sue 8 gambe da ragno, mentre tutto il suo gruppo di amici alzava le mani verso il soffitto fino a trapassarlo. Anch'io volevo arrampicarmi sul muro, ma ero così pesante. Ci mesi 2 giorni per scivolare giù dal divano, altri 2 per raggiungere la parete e poggiare le mie grandi mani su di essa. La parete suonava come l'organo della chiesa al mio paese e le note musicali sgorgavano come l'acqua di una fontana, invadendo tutta la stanza, sommergendo il divano, i cazzi ballerini e il cameriere col vassoio. Io galleggiavo nel mare oceano, circondato da pesci volanti che saltavano altissimi nel cielo, per poi ricadere in acqua con bagliori accecanti. Intanto la biondina rideva, rise per alcune ore con la sua grande bocca rosso fiammante mentre io contavo i suoi denti, ma mi sbagliavo sempre, tutte le volte dovevo ricominciare. Tenevo il conto sulle mie 100 dita della mano sinistra col mio unico dito della mano destra. Contai a lungo, finché qualcuno non mi versò una caraffa d'acqua gelata in testa, commentando: «Ah, oh, questo ci stava rimanendo sotto, ma quanto gliene avete dato?» Tornato al paesello, evitai di raccontare a Marisa che mi avevano drogato. Per alcuni giorni continuai a vedere cose strane. Le mucche di mio suocero ogni tanto diventavano rosa, per dire. Quello che in realtà non riuscivo a dire a mia moglie, la cosa inconfessabile, era che quando mi tornava sull'acido lisergico provavo una sensazione di benessere, di pace cosmica mai provata prima. Insomma, non potevo dirle che la droga mi era piaciuta tanto, avrebbe chiamato il dottore. Ma poi, chi cazzo erano i Quicksilver?
C'era un sacco di gente, almeno 10.000 persone. Io e Carmela, dopo qualche discussione, ci posizioniamo nello spezzone dell'autonomia. Io non ero tanto d'accordo, l'aria che tirava non mi piaceva per niente. C'erano troppe persone con le mani in tasca e i giubbotti abbottonati. Il clima era da resa dei conti. Carmela non voleva separarsi dai suoi amici di una vita e mi convinse con l'argomento che alle brutte ci potevamo sempre defilare. Mi stringeva la mano, sentivo la sua tensione. Sapevo che non si trattava di paura, era abituata a certe dinamiche di piazza, non era una che perdeva la testa o si faceva prendere dal panico. Piuttosto, ad agitarci era la sensazione condivisa di non sapere con certezza come sarebbero andate le cose, quali livelli sarebbero stati messi in campo, in che situazioni ci saremmo venuti a trovare. Gli amici ci salutavano con un cenno del capo o una pacca sulle spalle, niente parole, sorrisi stirati. Intorno volavano gli slogan contro i carabinieri e contro il carcere. Cambiavamo continuamente posizione cercando di non stare troppo vicini a gruppi e gruppetti dall'aria indaffarata che comunicavano fra loro con discreti cenni d'intesa. Riconobbi alcuni fra i compagni più conosciuti che andavano avanti e indietro trafelati. Li vidi discutere ora con gli uni, ora con gli altri, le facce preoccupate. Carmela mi disse di aspettare un attimo. Si staccò da me per andare a intercettare un compagno che conosceva bene. Li vidi parlottare a bassa voce. Quando tornò mi chiese una sigaretta e non disse niente. Allora? La interrogai con gli occhi. Adesso ci stacchiamo dal corteo e ci giriamo verso San Vittore. Il mio amico dice che però è tranquilla. A te sembra tranquilla? Non rispose. Incrociammo Rosaria, era da sola, diceva che se ne voleva andare perché alla fine stava vincendo la logica maschile della guerra. La convincemmo a rimanere, almeno eravamo in tre a sentirci soli in compagnia. Tante volte mi ero trovato in mezzo a situazioni di piazza drammatiche, segnate da scontri violentissimi, ma mi ero sempre sentito parte di una collettività complice che agiva all'unisono e che sapeva quello che stava facendo. Stavolta invece avevo l'impressione che ogni gruppetto andasse per i cazzi suoi e forse per la prima volta avevo paura. Eppure il corteo era carico di energia, guardarlo da fuori doveva fare impressione, un corteo compatto, duro e determinato contro la repressione sanguinaria dello Stato. Avrei voluto essere sereno, accettare la libera espressione della piazza, qualunque essa fosse. Invece rimuginavo pensieri in solitudine in mezzo al casino degli slogan. Per tanti anni la nostra forza era stata quella di interpretare e praticare i bisogni e i desideri di interi settori della società, quei settori di cui facevamo parte. Oggi invece stavamo andando verso il libero sfogo delle nostre soggettività, rischiando l'incomprensione totale e l'isolamento. Carmela mi vide distratto e mi diede uno scappellotto. Mi indicò la testa dello spezzone autonomo che all'altezza della via che porta al carcere stava deviando dal percorso stabilito, gridando che tutte le carceri salteranno in aria. Ci accodammo, ormai eravamo in ballo. All'inizio procedemmo indisturbati. Fino a qui tutto bene. Girammo l'angolo di Via De Amicis e vidi la celere schierata a chiudere la strada. Istintivamente feci qualche passo indietro, venni urtato da gruppi che avanzavano decisi nella direzione opposta. Il servizio d'ordine, poche persone, poco convinte, venne travolto facilmente. Sentì gridare «Fuori!» dissi a Carmela e Rosaria «Via! Subito!» Sentì gridare «Sparare!» Correvamo sul marciapiede verso la coda del corteo. Sentivamo i colpi di pistola, tanti, in rapida successione. Carmela bestemmiava tutti i santi del paradiso. Rosaria diceva solo «Oh, cazzo!» Io correvo e basta.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca a guardia. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Credo. I nostri guerrieri troppo lontani. Sulla...
Felice. Una voce gridò che il gruppo stava cominciando a suonare. Lentamente la gente si avviò verso la sala concerti, percorrendo un lungo corridoio scuro che si inoltrava nelle viscere del Forte Prenestino. Ci aggregammo alla migrazione, declinando l'invito a fare due tiri gentilmente proposto dalle due amiche di Tina come gesto di scuse per averci preso per sbirri. La sala era piena, non eravamo sicuri di volerci infilare lì dentro. Mia nipote invece insistette per farci avvicinare al palco. Voleva che assaporassimo l'atmosfera fino in fondo. Molti nel pubblico sbandieravano bottiglie di birra, il tasso alcolico era piuttosto alto e non erano pochi quelli che sbandavano vistosamente. Mi misi con le spalle al muro proprio sotto una cassa, invitando Marisa a fare altrettanto. Vittorio e Tina invece avevano guadagnato la prima fila a forza di gomitate ed erano a contatto con le palanche di legno del palco. Mio fratello sembrava divertirsi molto, lui era fatto così, era uno curioso. Era così felice di aver ritrovato il rapporto con sua figlia che l'avrebbe seguita in capo al mondo. Uno striscione di stoffa appeso dietro il palco invitava a chiudere Montalto. Un ragazzo si avvicinò al microfono e cominciò a parlare tra i frizzi e lazzi dell'uditorio, poco avvezzo agli interventi politici. Dopo aver faticosamente ottenuto un minimo di silenzio, argomentò in poche battute il rifiuto del nucleare, invitando tutti a partecipare al blocco del cantiere della centrale di Montalto di Castro, previsto per il 9 dicembre successivo. La fine del discorso fu accolto da applausi, fischi, pernacchie, grida di «Bravo! E vai così che vai bene!». Il gruppo salì sul palco, prese posto e senza alcun preavviso cominciò a suonare. Una valanga sonora mi travolse, facendomi barcollare. Marisa si coprì le orecchie con le mani gridandomi tutta la sua costernazione. Non capivo nulla di quello che diceva, non mi era mai capitato prima di dover sopportare un volume così alto. Non mi sembrava possibile. Cercammo di squagliarcela, costeggiando la parete. Ma la massa compatta del pubblico ci impediva di muoverci, anzi ci schiacciava ancora di più contro la cassa che pompava come poche. All'improvviso i ragazzi si lanciarono gli uni contro gli altri, spingendosi, strattonandosi, afferrandosi, scalciando e sgomitando a velocità supersonica. Qualcuno cadeva rovinosamente, ma subito era afferrato dagli altri e rimesso in piedi, pronto a gettarsi di nuovo nella bolgia. Altri si arrampicavano sul palco e allargando le braccia si lasciavano cadere a peso morto sulla folla che roteava. Venivano presi al volo e depositati a terra sani e salvi. Il cantante fece altrettanto, si buttò di sotto, con tanto di microfono, continuando a cantare, si fa per dire, portato in trionfo dalla torma di ballerini sconvolti. In mezzo al casino colsi l'espressione divertita di Tina e quella sgomenta di mio fratello, che cercava di ripararsi la testa e di salvare dallo scempio il cappotto buono. Marisa continuava a gridare, diceva qualcosa tipo «Oddio, si stanno menando, ma perché? Ma che è successo?». Alla fine del primo pezzo ci fu un attimo di calma, ne approfittammo per sgusciare di fuori, al freddo ma al sicuro. Dopo il secondo pezzo arrivò anche Vittorio, lamentandosi che non trovava più la sciarpa. Tornammo a casa distrutti, constatando quanto strane fossero le nuove vie dell'antagonismo sociale.
Ah, niente. il libro, il primo titolo era Fratelli d'Italia, solo che poi hanno fondato un partito di estrema destra che si chiama così, no? e sarebbe stato un po' complicato spiegare che non era un libro su Ignazio La Russa. Per cui poi ho visto invece un video intitolato Figli delle Stelle Nottarde, ho visto su YouTube, che se non l'avete visto andatelo a vedere, c'è tutto il testo di questa canzone scritto sui muri, tutto il testo, e c'è questa musica sotto che segue, ogni frase c'è una foto con la scritta sul muro, con sotto scritto Notabili Liberi, Tizio e Caio Liberi, eccetera. Sui muri di Roma, l'hanno fatto un paio d'anni fa, credo. E per cui ho detto Figli delle Stelle va bene, perché mi piaceva pure il titolo un po' ruffiano, cioè. E niente, il libro è stato pubblicato in maniera coprodotta dal basso, diciamo, con l'aiuto di alcune situazioni sociali, posti occupati, bar alternativi, cose così, che chi ha comprato copie anticipate, chi ha messo dei soldi, chi ha garantito presentazioni di libri come questa, e per cui alla fine è stato pubblicato. E buona lettura, compratelo e leggetelo.